Radio Rosbrera, ciao, sono con Massimo e sono nella libreria Parole e Pagine. Approfittando della pioggia e del fatto che tra poco, anzi no, sono già cominciati i discorsi sui libri da portare per le vacanze e su quello che i professori consigliano come letture per l'estate, chiedevo a loro, proprio sulla base di queste esperienze e anche di quello che si è un po' raccontato in questi giorni su questo argomento, che cosa ne pensano. Cosa ne pensi, Massimo?
Allora, come ho letto appunto le polemiche che ci sono state, le classifiche di questi giorni sui libri consigliati appunto dalla scuola per l'estate, e devo dire che
parliamo della scuola primaria.
Sì, della scuola, diciamo, elementari, medie e superiori, ecco. E devo dire la verità che sono d'accordo con, cioè prendo, diciamo, le cose buone che hanno detto un po' tante persone su diversi argomenti. Allora, sono d'accordo con quelli che hanno detto che effettivamente alcuni libri sono dei libri che sono per la vita, quindi leggere un Calvino, leggere un Buzzati, leggere questi classici è fondamentale, quindi sono d'accordo sicuramente con questo appunto fronte di persone che la pensano così. Sono però anche molto d'accordo su quelli che pensano che i professori molte volte dovrebbero aggiornare i programmi scolastici, quindi essere attenti ai nuovi autori di oggi. Devo dire la verità, poi anche l'editoria dei ragazzi è un'editoria che, a differenza magari di un'altra editoria, ha fatto passi da gigante e continua a farne, quindi sono molto attenti gli autori di oggi agli argomenti, alle tematiche appunto giovanili di oggi, e sviluppano, devo dire, dei buoni libri di narrativa su queste tematiche, che quindi hanno il vantaggio di comunque essere scritti bene, perché sono autori italiani, molte volte, attenzione, anche autori tra virgolette da grandi, prestati alla narrativa da ragazzi.
Facciamo qualche esempio.
Camilleri mi viene in mente. Camilleri è un autore da grandi che però si è prestato anche a scrivere libri per ragazzi. Non so, mi viene in mente anche autori di gialli come possono essere Patterson piuttosto che John Grisham, che hanno creato due serie di libri per ragazzi proprio per diciamo avvicinare i lettori giovani lettori a una tipologia di romanzo o comunque di genere magari un po' più leggero del classico, e anche vissuto da loro magari un po' meno come un obbligo di lettura che molte volte la scuola imponendo tra virgolette degli autori barbosi o comunque diciamo non vicini a quelli
un po' lontani,
ecco, magari appunto creano quella sorta di rifiuto nei confronti della lettura da parte del ragazzo, che invece questi autori, devo dire la verità, cercano di contrastare appunto tramite le tematiche e generi molto più leggeri e molto più anche
non ti sembra godibili. Anche che un pensiero che ho fatto così recentemente, che è anche una questione di tempi di lettura e di percezione del tempo, cioè in alcuni romanzi o testi di autori di un'altra epoca si usava un tempo per dire le cose, per raccontarle, diverso dal tempo a cui sono abituati i ragazzi adesso. Per cui non possiamo dire, poniamo nel nostro caso, siamo diventati visivi, il tempo di lettura delle cose, il tempo di ascolto, ormai si misura tutto, no? Il tempo con il quale vai dal fruttivendolo, cioè messo 3 minuti, 4 minuti, il tempo di compressione, il tempo di visione o di stallo davanti a un computer. Ora, come si fa a non pretendere che anche i ragazzi abbiano ormai una percezione del tempo tale per cui certi libri sembrano troppo lenti per loro?
Assolutamente, ma infatti quando parlavo di come posso dire di classico nel confronto dell'autore moderno, quando parlavo di temi, in realtà è un discorso generale, si parte anche dal livello stilistico, cioè basta prendere in mano una pagina di Calvino e una pagina di Ammaniti, non so, facciamo una differenza appunto tra due autori molto bravi, molto diversi da loro. Non so, leggiamo Calvino, abbiamo la perfezione della lingua italiana, ovviamente, quindi è per quello che comunque è un autore fondamentale da dare, perché Calvino è un autore che si dà anche agli stranieri per imparare l'italiano, perché abbiamo una forma del periodo perfetto, una sintassi eccezionale, dei termini precisi, ovviamente
studiare l'italiano.
E studiare l'italiano attraverso appunto comunque romanzi che sono anche favole in qualche modo, con una morale molto importante, con un quindi assolutamente per quello. Però diciamo la verità, leggendo Ammaniti abbiamo qualcosa che ci tocca da vicino, che abbiamo sentito alla televisione, che abbiamo letto sui giornali, che abbiamo visto, provato grazie alla storia di un amico, di un conoscente, cosa che ovviamente
la
molte
dimensione
volte
fantastica, quella che ha fatto grandi successi quando penso a fantastica si è riparlato di Harry Potter, come ovviamente
certo.
Non si può fare meno, ma anche come, non so, Dal, perché io ricordo che quando comprai i primi libri per ragazzi, comprai Dal, all'inizio mi guardavano un po' così, però Dal era apprezzatissimo dai ragazzini, perché era una cosa sconvolgente anche un po'.
Dal, devo dire la verità, è un po' un autore un po' fuori serie, ma nel senso che è incredibile come sia attuale ancora oggi. Cioè, noi abbiamo di Dal tutto il catalogo, e devo dire la verità che La fabbrica di cioccolato, Boy, gli sporcelli, cioè sono titoli che ancora oggi vedo i genitori magari prendono e consigliano ai bambini perché sono autori che conoscono loro, però poi vediamo i ragazzi tornare e dire: ah, questo l'autore l'ho letto, mi è piaciuto, ne leggo un altro. Anche solo la scelta, non so, cinematografica di uno Spielberg di fare al cinema il GGG, che potrebbe sembrare un titolo vecchio, invece in realtà è proprio perché penso che ci sia uno studio dietro anche dell'attualità o comunque dell'ancora grande lettura di autori come Roald Dahl. Poi il genere fantasy anche lì si è evoluto, perché allora Harry Potter è stato un genere, un libro, una saga incredibile che ha sfruttato, diciamo, forse anche un vuoto, comunque, diciamo, veniva, se vogliamo, da un'evoluzione di quella che può essere, non so, la saga del Signore degli Anelli, per intenderci, che potrebbe essere preso come punto di riferimento di una generazione precedente. Sì. Però anche lì attualizzata, perché poi in realtà anche nei 7 libri di Harry Potter c'è un'evoluzione di argomenti che segue la crescita dei ragazzi all'interno, certo, appunto della saga. Quindi si parte dai primi 3 libri che hanno argomenti, se vogliamo, infantili o comunque...
E poi c'è la crescita psicologica.
E poi c'è la crescita, quindi anche si parla di temi come l'assassinio, l'omicidio, la morte, l'amore,
il potere.
Quindi ovviamente l'idea originalissima della Rowling è stata quella di creare un ambiente, un mondo fantasy all'interno però di vite o comunque comportamenti che sono clamorosamente umani o comunque, certo, vicini ai ragazzi di...
Sulle tue esperienze mi hai condotto al tema della saga, perché la saga è stato un altro dei moduli, modelli, non so come chiamarlo, che ha guidato i grandi lettori, cioè chi legge tanto le saghe le becca, cioè,
certo,
senza tirare in ballo il Mahabharata, che magari
è un po' quello che è successo per il libro, è un po' quello che ha mutuato dalla televisione, non lo so, sì, le grandi saghe cinematografiche, Il Padrino, non so, i grandi telefilm di cui la gente aspetta ogni anno la, certo, nuova serie, è un modo per tenere legato l'autore o l'amante, sì, del cinema a qualcosa che
entra
a prescindere da quello che sarà, però uno, sapendo che ha visto o ha letto le cose prima, automaticamente l'interesse per la nuova uscita o comunque l'attesa, quella viene creata. Poi magari molte volte purtroppo può deludere o può disattendere quelle che sono le aspettative o le speranze.
Questa è stata anche la fortuna di quei personaggi che, un po' come ha fatto Scerbanenko col suo Duca, ha dato, diciamo così, l'avvio a una serie di nuovi autori che sono giallisti.
Assolutamente,
giusto?
Tantissimi.
Ci tenne un po'.
Beh, non so,
cioè,
oggi...
quello che piace a me, che è Caponetti.
Ecco, ok, lui ha creato questo personaggio, poi non so, per rimanere tra i giallisti, De Giovanni, oggi è un caso clamoroso, che addirittura è partito da un protagonista che è il commissario Ricciardi, e visto il grande successo, poi ha creato questa nuova serie che è ambientata ai giorni nostri, però sempre creando appunto una saga, una serie con dei personaggi ben definiti che si conoscono, che, di cui si segue anche un'evoluzione proprio di vita all'interno dei libri, perché poi raramente il personaggio, almeno questo capita per gli autori bravi, rimane piatto, cioè nel senso prende, risolve il giallo e finita lì, cioè molte volte si segue proprio l'interesse nella vita, diciamo, fantasiosa del protagonista, quello che succede, si sposa, si lascia, non so,
c'è anche una
muore.
Geografia intorno a questi personaggi. Questo
c'è
lo
anche
dico
una geografia,
un
sì sì, avevano fatto un po' di tempo fa anche un bellissimo servizio, non mi ricordo più su quale settimanale, però avevano visto come proprio in Italia ogni regione, molte regioni, quasi tutte, hanno, diciamo, il proprio autore di riferimento.
Parlacene un po'.
Beh, per dire, appunto, Campania e Napoli di Giovanni, non so, mi viene in mente Milano, Crapanzano, che è stato appunto un autore che ha avuto un grandissimo successo dei gialli. In Liguria c'era Morchio, che aveva un ottimo protagonista, poi c'erano in Toscana c'erano Guccini e Machiavelli, che avevano un loro protagonista. Quindi è proprio anche, ovviamente, per un problema di magari anche appartenenza geografica. Tendenzialmente da noi i lettori leggono i gialli ambientati a Milano, cioè piacciono molto perché ovviamente ci si ritrova, magari soprattutto anche quelli storici ci si ricorda qualcosa che prima c'era, adesso non c'è più.
Ce n'è qualcuno di questi milanesi?
Vabbè, Crapanzano è uno di quelli che appunto ambientava i propri gialli appunto in una Milano, diciamo, d'antana, appunto degli anni, di fine anni 50. Lo stesso Scerbanenko, che avevi citato tu, è un autore che appunto ambientava i propri gialli a Milano. Poi c'è, non so, adesso ne è uscito uno nuovo anche, che si chiama La Rossa, sempre su questi appunto della Milano degli anni 70. C'è Anstuzzi, che è un grandissimo autore di gialli svizzero, che però ha questo commissario Lamberti, che è
Lamberti.
Sì, che è pubblicato, che è ambientato a Milano, quindi ce ne sono veramente tanti. Poi Milano ovviamente ha il vantaggio di avere un sacco di editori, un fascino che comunque può essere solido, molto maggiore di quello di altre realtà magari più identificate da coloro che ci abitano, ma in realtà meno conosciute da quello che può essere il grande pubblico.
Allora,
Milano.
Ti faccio fare un gioco, che è questo. Allora, i nostri ascoltatori abbiamo scoperto che sono davvero distribuiti un po' in tutto il mondo. Allora, se volessimo consigliare, poi non verranno a prenderlo da te, ma andranno su Amazon, pazienza.
Il libro è un libro a prescindere da dove si compri.
Esatto.
Quindi.
Allora, ne consigliamo uno per regione, un titolo e una casa editrice.
Allora, direi, non lo so.
Al nord.
Al nord partiamo, allora, direi Milano, a Lombardia. Io consiglierei un Crapanzano, perché comunque è un autore bravo, fra l'altro è diventato scrittore molto, molto in là negli anni, però appunto subito molto seguito, pubblica adesso con Einaudi, in precedenza appunto pubblicava per una piccola casa editrice che erano i fratelli Frilli, che però visto il successo appunto possiamo identificare questa, possiamo vedere che appunto ha avuto questo successo. Tanto
due
da
parole sulla
là.
Caratteristica di questo personaggio. Fortunato, sfortunato, intelligente, colto, sbrindellato, elegante.
Direi un personaggio classico, intelligente sicuramente, modesto, con una vita normalissima, quindi in realtà è, come posso dire, identificabile con il classico commissario nella media, okay. Quindi anche per quello appunto ci si può, cioè, identificare, molto, molto identificare. Sì. Poi, non so, possiamo passare adesso a uno dei più famosi che ho citato prima, De Giovanni con il commissario Ricciardi, che in questa Napoli fascista degli anni 40 ha questa particolarità clamorosa, cioè di riuscire a mettersi in contatto con il mondo dell'aldilà. E quindi in questo modo di creare, oltre che una sorta di, come posso dire, affezione nei confronti della persona di fronte appunto, certo, che si rivolge a lui, anche, diciamo, questo vantaggio, come posso dire,
esoterico,
ultraterreno, esoterico, che lo, appunto, lo aiuta nel risolvere i propri casi. Però veramente De Giovanni è molto bella la scrittura e l'ambientazione, che è veramente qualcosa in più che danno, sì, appunto, i suoi libri. Poi non so di chi possiamo parlare.
Il mio Caponnetti. Che
Caponnetti, fantastico. Caponnetti, allora, lui è piemontese, anche se in realtà questo suo protagonista, che è Pavari, Alvise Pavari, appunto della famiglia dei Pavari veneziani, è un personaggio, come posso dire, amante dei cavalli e della vela. Un personaggio che però sfuggente, possiamo definirlo, perché lui quando ha problemi, diciamo, parte, nel proprio ambito, parte per queste, sì, avventure, che però è il bello e lo portano, oltre che geograficamente per tutta l'Italia, anche a scoprire e a raccontare diversi momenti storici.
A me lui è piaciuto moltissimo il dettaglio del racconto di questo manoscritto fatto, e addirittura sembrava possibile ricostruire quel tipo di pergamena, quel tipo di stoffa, perché perché lui quasi ti dice la ricetta del come farlo.
È bravissimo, proprio... non so, anche nella disfida che lui appunto con gli schieramenti voglia in qualche modo appunto
evocare
questa famosa battaglia della disfida di Barletta, è una cosa che tutti conoscono per sentito dire, ma in realtà poi se va a chiedere nessuno la conosce in realtà, né i motivi per cui si è sviluppata, né magari neanche che ci fossero di fronte italiani e francesi, molti sanno.
Pensavano che si svolgesse a Barletta.
Esatto, magari che fosse tra
i cazzosi di un bar e di un altro bar.
Esatto, invece era una cosa che aveva origine proprio anche dalla divisione territoriale dell'Italia di quegli anni. Quindi sono quegli autori, Caponetti appunto, come piace a te, uno dei miei preferiti, sono quegli autori che riescono a mischiare il romanzo storico ha un'attualità anche molto ironica, molto, con un linguaggio molto ironico, molto divertente, leggero ma non stupido, che è una caratteristica veramente difficile da trovare negli autori di oggi.
Tra l'altro questo suo Pavani se ne va per l'Umbria, per l'Etruria, per
Sicilia, Sicilia, arriva in Puglia,
cioè gira l'Italia
e le sa tutte. È un personaggio che ripeto, magari può sembrare quanto
un po' pomposo
certo, perché a volte appunto ha questo stile di, diciamo, sfuggire da quelle che sembrano le responsabilità della vita.
Se possiamo descriverlo è mezz'età, bell'uomo, gli piace Arriva come motoscafo,
appunto insomma, erede di una famiglia in realtà molto famosa ma decaduta, quindi con vari problemi legati a questa.
Questo è molto italiano, eh?
Sì, cioè, assolutamente, ma secondo me Caponetti aveva veramente anche nel suo libro, che non c'entra molto con, cioè che non c'entra nulla con questa serie, ma che è quello della quando l'automobile uccise la cavalleria, dove lui tratteggia in maniera, devo dire la verità, divina queste tre personalità italiane appunto che in qualche modo hanno contribuito alla nascita dell'automobile italiana, è quella di creare non degli semplici stereotipi o comunque dei personaggi identificabili con caratteristiche precise, ma nello stesso tempo di stupire con magari delle piccole notizie mondane o di magari piccoli difetti, piccoli, come posso dire, gusti o ossessioni, e quindi in realtà di creare dei personaggi che in qualche modo pur identificabili, ma in alcune caratteristiche sono clamorosamente unici.
Massimo, ti devo far finire questo primo blocco perché è stato interessante, ti blocco a metà Italia, ricominciamo un attimo dal centro dell'Italia in giù e qualcosa anche per i ragazzi. Radio Rosbrera, ciao, a dopo.